vai, questo qui di Eros e Psiche, non so se si vede, perché ho messo lo sfondo questo qua. Che ormai in realtà è uscito a ottobre, per cui ovviamente non c'è più nelle edicole, chi volesse può prenderlo online, ma comunque è una breve raccolta, come diceva mia zia. Allora, Eros e Psiche, sappiamo tutti, no? Che cos'è? È una fiaba ambientata nel mondo antico, scritta da Puleio e contenuta nelle sue metamorfosi, una raccolta riguardo alla storia di questo Curiosus Lucio, che è appunto il protagonista che viene trasformato in asino perché è curioso, quindi vuole provare incantesimi e si mette appunto nei guai. Quindi a proposito del rapporto uomo-animale, ecco, lui subisce una metamorfosi in asino e all'interno di questa raccolta abbiamo, di questa storia, abbiamo Eros e Psiche, quindi è un racconto dentro il racconto. Partiamo dicendo che Eros e Psiche in realtà noi la conosciamo così come fu scritta effettivamente da Puleio, però è assai più remota e antica la tradizione di questa storia. Perché? Perché noi abbiamo un sacco di rinvenimenti a livello archeologico ed epigrafico dell'intreccio amoroso tra la Psiche, che quindi Psiche, e Eros. Addirittura il primo rinvenimento che abbiamo archeologico di Psiche appartiene al V secolo avanti Cristo. Adesso ve lo faccio vedere, condivido un attimo, vi ho fatto una brevissima carrellata di immagini, ma proprio breve breve. La vedete tutti? La vedete tutti? Sì?
Sì.
Ok. Allora, la prima immagine che abbiamo di Psiche è questa qua. È uno scarabeo etrusco di ispirazione appunto greca e vedete questa posizione malinconica? È una posizione, scusate se è piccola, ma ovviamente si tratta di immagini molto piccoline, per cui la risoluzione è un po' quella che è, ma è Psiche che è da sola in una posizione malinconica, quindi rappresenta un'anima e qui non c'è Eros, no? Però se notate qui, vedete il mio cursore? Dove si vede? Sì?
Lo vedo.
Ok, qua c'è l'arco, quindi in qualche modo è richiamato Eros anche pur nella sua assenza. Quindi gli studiosi hanno interpretato questo scarabeo come un'immagine dell'anima comunque tormentata da Eros. Quindi si tratta di Eros e Psiche, si tratta di una, anche questa, vedete, del IV e terzo secolo, di un intreccio assai più remoto, che è stato rinvenuto anche in certi sarcofagi romani di fattura piuttosto rozza, e quindi vuol dire che la diffusione era anche di carattere popolare, quindi non solo appunto a livello letterario, ma anche aveva una grande fortuna anche tramite la popolazione di ceto medio. Questo perché? Perché chi sono Eros e Psiche? Eros, lo sappiamo forse tutti, è il dio dell'amore, no? E Psiche in greco significa psiche, significa anima. Quindi l'intreccio ha avuto così tanta fortuna perché riguardava dei temi essenziali per l'uomo, no? Cioè l'amore e l'anima. E soprattutto, visto che lo ritroviamo assai spesso sia nei sarcofagi sia anche nelle catacombe cristiane, Psiche vuol dire appunto anima e farfalla, ha un valore anche legato alla risurrezione e come dire, all'eternità dell'anima, ok? Quindi ha avuto grandissima fortuna. Partiamo dal fatto che Eros, come sapete, è una divinità che è già citata in Esiodo. In particolare nella Teogonia, che è stata scritta nel VII secolo a.C., ed è una divinità primordiale, quindi una delle divinità che hanno, come dire, formato il mondo, il cosmo. La storia di Eros non ve la faccio, la genealogia è assai ricca, come tutte le genealogie della mitologia classica, è impossibile incasellarle, no? Perché le varianti sono molte e dipendono non solo dagli scrittori, ma anche dagli usi locali, quindi dalle declinazioni dei culti. Quindi non posso farvi una panoramica molto ampia, ma posso sicuramente dirvi che Eros è una divinità ovviamente centrale ed è una divinità che, se ricordate bene, un lato anche violento, perché è una divinità armata. È armata di arco e frecce, e come ci dice Ovidio nelle Metamorfosi, non sono frecce innocue e sono frecce che hanno un duplice effetto: possono scacciare l'amore, quindi il contrario, no? Invece che indurlo, e possono al tempo stesso indurre all'amore. Invece, chi è Psiche? Psiche in greco significa tanto farfalla quanto anima. Perché farfalla? Perché in effetti l'anima è vista come qualcosa, la farfalla è qualcosa che evolve, no? Cioè che passa da un involucro, no? Che è il bruco, e si metamorfizza e diventa appunto una farfalla. E così si immaginava il soffio vitale. L'anima, tra l'altro, è stata associata a diversi animali nel mondo antico, alla farfalla nell'accezione più positiva, quindi con l'idea di una ciclicità e di una immortalità dell'anima, ma al tempo stesso è stata associata anche ai pipistrelli. Nell'Odissea le anime dei proci defunti sono dei pipistrelli che vanno nell'Ade tutti con una disarticolazione della voce, sono disorientati, hanno questo volo come i pipistrelli, no? Molto confuso. E invece abbiamo appunto questa fulgida, insomma, metafora dell'anima come farfalla. La cosa affascinante è che però il mondo antico prevedeva anche un'altra tipologia di immagine di farfalla, l'immagine feralis, papilio feralis, cioè che è la falena, sostanzialmente. La falena che, come sappiamo, è attratta dalla luce, no? E il mondo antico usava la metafora della falena per rappresentare l'anima a contatto col mondo infero. Quindi, vuol dire, la farfalla, l'anima, nel mondo antico poteva avere una valenza, diciamo, più luminosa e positiva di sopravvivenza, di immortalità, che è rappresentata dalla psiche che vedremo nella nostra storia. Al tempo stesso, però, psiche ha con sé anche l'immaginario della falena, che si brucia, come sappiamo, no? Se si avvicina troppo alla luce, si brucia le ali. Questo perché ve lo dico? Sembra un'introduzione un po' lunga, ma perché? Perché Favola di Eros e Psiche ha avuto molta fortuna nell'ambito della magia erotica antica greca. Cioè, noi abbiamo tantissime immagini, questa è una di queste, soprattutto, scusate, questa qua. Abbiamo moltissime immagini di Eros che brucia una farfalla, che quindi in questo caso rappresenta appunto quell'immaginario della falena di cui vi parlavo. Brucia la farfalla e la tortura perché è una metafora, diciamo, allegorica, ma che aveva un suo chiaro uso magico, dell'idea di tormentare e imbrigliare l'anima dell'amato per ottenerne l'amore, di fatto. Quindi questo è il significato. Psiche viene tormentata in queste gemme perché così, appunto, indossandole per una proprietà transitiva, anche la persona che voleva avere un affetto ricambiato riusciva a imbrigliare l'amore altrui, a rendere reciproco questo amore. Talvolta però noi troviamo anche delle immagini differenti, no? Troviamo Eros, questo qua Eros, se vedete, lui legato questa volta. Anche Eros diventa la vittima delle torture, in questo caso non vediamo Psiche, ma è molto frequente come motivo, dove lei con Nemesis, quindi con la vendetta, si vendica e tortura Eros. Quindi l'anima in qualche modo la tortura. E qua c'è anche scritto, se voi vedete qua in greco, Dikaios, che vuol dire giustamente, come c'è scritto nella didascalia. Quindi riesce anche, insomma, ad avere una rivalsa. Insomma, questo è interessante. E quindi l'immagine di Psiche torturata vuol dire sia che aveva un significato magico erotico, sia però alcuni hanno anche pensato che possa essere un'allegoria dell'anima che attraverso le prove d'amore si eleva, si purifica. Questo lo vediamo in Platone e in Fedro. Questi elementi di cui vi ho poi parlato sono elementi importantissimi perché Apuleio era un grande conoscitore di magia. Lui è stato lui stesso nel 158-159, è stato accusato di magia, proprio di magia erotica, da parte della famiglia della moglie. Cioè, i parenti della moglie lo accusarono di aver usato questa magia di carattere erotico per prenderla in moglie e di fatto anche acquisirne la dote. Quindi lui conosceva benissimo, noi abbiamo ancora la sua apologia, conosceva benissimo questa pratica magica e la utilizza in Eros e Psiche. Inoltre era un platonico, per cui ovviamente si rifaceva molto a Platone, quindi entrambe le dimensioni dell'anima torturata in ottica, come dire, magico-erotica e l'anima platonica che si eleva grazie alle purificazioni dovute alle sfide dell'amore, sono compresenti, questo va ricordato. Allora, la storia come nasce? Nasce che questa psiche è figlia di re, una regina, così collocati in un regno non meglio specificato. Non ci sono, come tutte le fiabe, non ci sono grandi confini geografici e storici. È talmente però bella, è l'ultima figlia di due sorelle, oltre a due sorelle, è talmente bella che la popolazione e anche i popoli confinanti non fanno più onori, non rendono più onori a Venere. Quindi, in qualche modo, si sostituisce a Venere stessa, no? Quindi questo è un grande oltraggio. E quindi Venere, come immaginiamo, si arrabbia, si infuria e ordina a Eros stesso di farla innamorare del più umile, il più miserevole degli uomini come punizione. Qui è affascinante notare che in realtà sono gli uomini a commettere questo atto di hubris nei confronti di Venere, non tanto Psiche stessa. Però noi sappiamo che la bellezza, quando non è colpa appunto di Psiche stessa, può essere un'arma a doppio taglio, no? La bellezza è anche, da un lato, è un aspetto positivo della mentalità antica, perché segue il principio del kaloskaja gazos, quindi anche del bello e del buono, nel senso dell'ideale, no? Anche guerriero perfetto. Pensiamo a Tersite, no? L'antieroe brutto, deforme. Dall'altro lato, però, è anche molto pericolosa. Elena, il fatto di avere Paride quando ha scelto Afrodite come la più bella delle dee, ha però dopo ottenuto Elena e ha scatenato la più grande guerra dell'inizio dell'Occidente. Quindi, come vedete, insomma, è come dire, un aspetto dolce amaro. E quindi Psiche viene, insomma, di fatto punita secondo la prospettiva di Venere. Io parlo di Venere perché ve la sto raccontando nella storia di Apuleio. Ovviamente, come abbiamo detto, è una storia che ha origini greche. Psiche viene appunto punita, ma Psiche si innamora appunto di Eros si innamora di Psiche autopungendosi, come dirà lui dopo, con la sua stessa arma. Quindi la cosa interessante è che c'è una volontaria puntura da parte di Eros stesso, come lui dice più avanti. Cosa succede? È talmente bella questa psiche che però non riceve nessuna offerta di matrimonio. Il re e la regina sono assai preoccupati perché non colgono le motivazioni e capiscono che c'è un'avversione di carattere appunto luminoso, cioè divino. Vanno all'oracolo di Apollo e Apollo sentenzia questa, diciamo, condanna apparente a morte. Dice Apollo di lasciarla su una rupe e lasciarla in preda a un mostro fatale, un mostro serpentino. Questo è un aspetto che torna in tantissime fiabe, il fatto dell'amante misterioso che ha caratteri serpentiforme. È una cosa che troviamo anche in una favola medievale che si chiama, la conoscerete, no? Melusina, che è importantissima per il mondo francese, perché è una delle favole nazionali, che è questa appunto amante segreta perché ha una natura misteriosa e dice al proprio compagno di che non può vederla la sera, se non sbaglio un giorno della settimana, adesso non è questa la favola da raccontare, e lui ovviamente cede alla curiosità e la vede con la coda tipo da serpente. Quindi questo tema del serpente che incarna l'amante misterioso è un tema folclorico delle fiabe assai persistente. Comunque allora tutti la preparano piangendo per queste nozze fatali, per questa, come dire, messa a morte. Tra l'altro, la rupe è uno scenario tipicamente legato anche alla morte femminile, no? Se pensiamo anche a Saffo che si getta dalla rupe di Leucade, ad Andromeda esposta alla rupe. Ecco, sono tutti topoi che, diciamo, topoi letterari che Apuleio riprende sapendo benissimo, insomma, la loro efficacia tradizionale, narrativa. Lei accetta il suo destino e qua vediamo esattamente entrare in scena quel simbolismo di cui vi parlavo dell'anima farfalla. Perché Psiche non è mai, non si fa mai accenno nel testo alla farfalla vera e propria, ma quando l'abbandonano su questa rupe, Zefiro, il dio dei venti, la coglie, la prende, la trasporta e la fa volare, facendola poi dopo adagiare su un manto erboso dove ci sarà la reggia di amore. Ecco, questo volo, per come è descritto, sembra il volo di una farfalla, perché tutte le vesti si avvicinano, si appiccicano, si svolazzano, si gonfiano. Quindi c'è proprio questo simbolismo tacito ma chiarissimo della farfalla, quindi del passaggio a una vita diversa. E se ci pensiamo, è effettivamente così, non solo perché erano nozze fatali proprio, di morte, no? Quindi c'era un corteo funebre, quindi effettivamente messo in scena una sorta di funerale, di lutto, no? Quindi la vita come se la vita terrena di Psiche stesse terminando, anche se poi va avanti nella storia. Ma poi effettivamente a livello anche narratologico siamo di fronte al vero passaggio. Lei da lì arriverà da amore. Si sveglia e va da amore senza mai vedere e percepire. Percepisce la presenza, ma non vede mai l'amante, non vede mai i servitori della reggia, percepisce solo le voci. Quindi il tema qui è questo gioco di assenze. Cioè lei accetta questa nuova vita, opulenta, bellissima, ma sempre in solitudine. E qui ritorna l'altro simbolismo che vi ho fatto vedere, che è il primo, insomma, che noi abbiamo anche nella nostra, come dire, ricerca, insomma, archeologica, di psiche solitaria, malinconica. Esattamente questo. Lei è sola, così come nello scarabeo aveva l'arco, così percepisce anche di notte l'amante, ma non riesce a vederlo, non può vederlo. Forse tutti noi sappiamo perché non si può vedere una divinità. Perché? Perché ai mortali è impedita la vista dei divini, degli dèi. Queste sono leggi di Crono, quindi prescindono gli stessi Zeus, Atena, Artemide, Afrodite, ma quando un mortale, anche involontariamente, come Diana Atteone, scorge il corpo divino, la fine è tragica. In Diana Atteone, Atteone diventa la preda stessa e viene sbranato, no? E diventa il cervo. Vede Artemide farsi il bagno e lui diventa il cervo dilaniato dai suoi stessi cani. In Tiresia, invece, quando vede Atena farsi il bagno, diventa cieco. Però, visto che Tiresia è il figlio di una compagna, un'ancella di Atena, riesce ad ottenere almeno la preveggenza, quindi questa, insomma, la possibilità, la mantica di prevedere il futuro. Tornando al nostro Eros e Psiche, quindi, lei non riesce mai a vederlo, ma qui entrano in scena le sorelle. Le sorelle che scoprono che la sorella, appunto, le due sorelle maggiori, è viva e si inserisce qui un altro tassello fondamentale nel repertorio folcloristico delle fiabe, le sorelle cattive. Chi di noi non ha presente, per esempio, appunto, Cenerentola con le sorellastre? Esattamente questo. Le sorelle sono maligne e la convincono che sta, e che è accanto a un mostro, appunto un mostro che sta aspettando solo di divorarla. L'aspetto interessante è che quando lei, voi tutti immaginerete, no, la scena, avete presente, quando lei scopre il corpo del marito mentre dorme, lei, diciamo, involontariamente l'olio della lampada con cui lei sta facendo luce sul corpo del marito, del divino Eros, l'olio lo brucia, quindi anche qui ritorna quel simbolismo del tormento, quello che stiamo vedendo adesso nella slide, no? Qua non c'è, però ci sono anche delle scene in cui Psiche in questi scarabei, queste gemme, lo brucia. Ecco, esattamente questo, lo brucia e In realtà, successivamente a questa ferita e anche all'abbandono da parte di Eros, è interessante notare come di fatto lo metta fuori gioco. Cioè, Eros, dopo questa ferita, cioè, Eros è un dio, cioè, ovviamente non dovrebbe succedergli niente, no? È una divinità, non dovrebbe avere il suo corpo divino, non dovrebbe soffrire di questa ferita. Eppure si rifugia poi dalla madre Venere. Come dire, leccandosi le ferite, e ha bisogno di un tempo di recupero. È ferito non solo per la fiducia tradita, ma è proprio ferito anche fisicamente. Quindi ritorna a quella dicotomia di cui abbiamo parlato, di Psiche e Eros che si tormentano a vicenda. E anche qui, in questo caso, Psiche si autopunge da sola, quindi entrambi. In qualche modo Puleio qua sta giocando, conosce benissimo, no, la magia di carattere erotico, del fatto di pungere l'altro contro la sua volontà, di tormentarlo contro la sua volontà per tenerlo a sé. Ecco, in questo caso invece Puleio gioca e fa sì che i due amanti volontariamente si pungano di fatto, perché qui Psiche, quando prende in mano, guarda un po' la faretra con le sue frecce, di fatto si punge. È vero che non si punge lei mettendo la mano, come dire, apposta, però diciamo entrambi i gesti di ferita sono nati da delle azioni personali, non sono venute dall'esterno. Quindi la cosa affascinante è che poi Psiche viene abbandonata, rimane sola e qui iniziano tutte le prove per ricongiungersi a Eros. Prove che in realtà sono state decise da Arte, da Artemide, scusate, Afrodite, la madre di Eros. Cosa fa? La madre di Eros la obbliga a passare una serie di prove, ovviamente umanamente impossibili. È chiaro, no? La prima prova è di gettarle un ammasso di diversi semi e riordinarli tutti secondo per tipologia. Questa è una prova antropologicamente interessante perché è una prova che ricorre in diversi racconti, è un po' forse legata alla questione del discernimento tra ciò che è buono e ciò che non lo è. Fatto sta che l'aspetto utile qui da ricordare è che viene aiutata da delle formiche. Anche su questo noi abbiamo una serie di resti archeologici molto interessanti che raffigurano Psiche con le formiche. Quindi Apuleio chiaramente si sta rifacendo a un intreccio narrativo preesistente a lui e viene sempre aiutata da qualcuno. Viene aiutata dalle formiche, poi deve prendere la lana di certi montoni che sono in realtà furibondi, impazziti, per cui morirebbe, ma viene aiutata anche in quel caso da una canna, quindi la canna, la pianta che le dice vai. Dopo che è scesa la calura e quindi loro si calmano e hai pezzi di lana intrappolati negli alberi, nei cespugli. E infine l'ultima prova, la più temibile, è la discesa agli inferi. Perché vi dico questo? Perché la discesa agli inferi nel mondo antico sono spesso legate a figure maschili. Chi non si ricorda la discesa agli inferi di Odisseo stesso, nell'Odissea, anche se poi lì, a livello, vabbè, tecnico, è più l'aldilà che lo raggiunge perché lui non scende effettivamente, però comunque l'accesso all'aldilà è quasi sempre legato, le missioni eroiche sono missioni maschili, prettamente maschili. Enea va nell'Eneide, lui stesso, no, col ramo d'oro, va nell'aldilà e va a parlare col padre, con Didone, Orfeo, per l'amato Eurydice. Quindi sono tutte Eracle, sono tutte competenze, prerogative maschili. E qui apposta Apuleio gioca su questo. È Psiche che va giù nell'aldilà, d'altra parte Psiche è l'anima, per cui chi meglio di lei. E la cosa però un po' che fa ridere, su cui lui gioca, perché Apuleio gioca molto con la questione dell'ironia, è che la missione ordinatale da Venere è quella di prendere a Persefone, chiedere a Persefone un cofanetto di bellezza. Quindi, un po' come dire, sì, la prima missione eroica femminile nell'aldilà è però per la bellezza, insomma, per un gingillarsi, per un motivo piuttosto futile, no? Quindi diremmo. Quindi lei scende e anche qui la cosa affascinante è che è legata, insisto, vengono innestati in questo racconto della sua discesa agli inferi una serie di elementi folclorici molto importanti, come il divieto assoluto da parte degli aiutanti di Psiche di mangiare quello che le viene offerto nell'aldilà. Perché mangiare, condividere un pasto con i defunti o comunque con personaggi appartenenti al mondo dell'aldilà, decreterebbe assolutamente la sua fine, rimarrebbe imprigionata lì. E questo è un motivo molto ricorrente in diverse tradizioni culturali, anche assai diverse. Lei, ovviamente.
Praticamente, scusa un attimo, vuoi chiudere la condivisione?
Sì, volevo solo lasciarvi, volevo solo lasciarsi questa nel caso poi dopo
Perfetto,
chi
perfetto, ok.
volesse, lascio 5 minuti, poi la chiudo. Poi in realtà adesso vi chiudo, sto facendo
Per
magari un.
vederti meglio.
Sì, come le fiabe, appunto. Quindi, sì, adesso interrompo. Ecco, mi vedete? Sì?
Vediamo, ti vediamo.
Ok. Quindi, no, dicevamo, lei va giù, ma come tutte le sue. Viene sempre descritta in virtù della sua ingenuità. Lei, Psiche, porta questo cofanetto, ma non deve assolutamente aprirlo. Questo glielo dice, glielo consigliano i suoi aiutanti, assolutamente non aprirlo, qui c'è un inganno. Lei, ovviamente, convinta che effettivamente il cofanetto racchiuda la bellezza, cede, dice: ma perché ho qui davanti un po' della bellezza divina, perché non me ne approprio e così faccio innamorare il mio amato ancora di più. Ovviamente lo apre ed è un sonno mortifero, quindi di nuovo siamo di fronte a quel topos del sonno fatale, un po' quello della bella addormentata. E qui entra in scena poi Eros, che la fa proprio letteralmente, Epuleio parla di spazzar via questo sonno, no? Quindi come se fosse polvere, no? E lei si risveglia e porta a termine, a compimento questa anche prova. Quasi impossibile. Poi per il ricongiungimento finale interviene Zeus, cioè Giove, che intercede per Eros e concede la trasformazione, insomma, di Psiche in una divinità a tutti gli effetti, quindi la rende immortale, le concede di bere l'ambrosia e di diventare appunto una divinità al pari di Eros. Anche perché qua quando Venere prende Psiche e la rapisce, di fatto la rende sua prigioniera, e Puleio è molto crudo in questo, cioè Eros e Psiche è una bellissima favola e anche molto eterea, però ha in sé questi elementi tipicamente greci, soprattutto della poesia ellenistica e della magia erotica, dell'amore come parte di una violenza, non solo perché Eros è armato e ferisce Psiche, ma anche perché l'amore è descritto così. Quando usano i termini innamorarsi, impiegano queste metafore per innamorarsi, si parla sempre di bruciature di miele, cioè qualcosa che è controbilanciato da comunque un aspetto mie di miele, quindi dolce e violento. E la cosa però vera è che quando Venere imprigiona Psiche, lei dice: guarda che però la vostra unione è anche illecita, perché tu sei una schiava fuggitiva e lui è di un grado superiore. Effettivamente qui vediamo che Apuleio gioca anche molto con i riferimenti del suo tempo. Lui conosceva benissimo l'aspetto giuridico anche romano, e effettivamente loro due non possono sposarsi lecitamente, non solo perché uno è una divinità e l'altro una mortale, ma anche perché lei fugge, scappa da un bando emesso da Venere appunto per trovarla, quindi è una schiava fuggitiva. E in queste scene molto cruente, Venere le strappa i capelli, le strappa le vesti, proprio come una schiava fuggitiva, proprio le punizioni riservate agli schiavi fuggitivi. Quindi questo è interessante. E per concludere, insomma, con insomma, una panoramica veloce della storia, la cosa anche di Psiche, che rimane però tutto sommato un personaggio nella favola ingenuo, personaggio che non, come dire, quasi fragile, no? Proprio come una farfalla che rischia di bruciarsi. In realtà anche lei ha degli atteggiamenti assai violenti, o almeno nelle sue intenzioni, Non solo perché quando viene abbandonata dal marito, lei di fatto induce in inganno le sorelle dicendo loro che Eros non la voleva più e che voleva loro, e le fa uccidere perché loro si buttano giù dalla rupe, ma nessun vento, nessun dio dei venti le accoglie, per cui muoiono smembrate all'impatto contro il terreno, insomma, gli scogli, e quindi vengono uccise malamente. Ma anche perché lei, quando pensa di avere effettivamente un marito mostro, è lì per pugnalarlo. Quindi questo tema del passaggio attraverso la violenza c'è anche in Psiche, e Apuleio ne parla, ma solitamente passa un po' in secondo piano perché poi lei è la vittima disegnata per Venere. Comunque, l'aspetto secondo me più importante di questo è che intanto studi recenti hanno dimostrato come questa storia sia una storia affascinante, non solo perché prende appunto, io ho cercato di mostrarvi alcuni aspetti folclorici e antropologici importanti, però riprende anche dal folklore libico, cioè studiosi contemporanei che hanno studiato il folklore libico hanno trovato che certi intrecci sono presenti anche nel loro sistema di credenze. Questo perché, forse non l'ho detto all'inizio, Apuleio viene proprio da quell'area lì. Cioè, Apuleio viene dall'Africa proconsolare, Madaura in particolare, che è fra la Tunisia, la Libia e l'Algeria. Proprio lì. Quindi lui cosa fece? Fece un'operazione culturale assai invalsa nel tempo, cioè quella di prendere dei suoi, come dire, originari elementi culturali e interpretarli, interpretatio in latino, in una cultura differente. Cioè, per il mondo antico, avere culture differenti e avere anche sistemi di credenze differenti non era un problema. Perché? Perché il politeismo contemplava questo scambio, no? Non era un problema aggiungere qualcosa di nuovo, bastava interpretarli, cioè tradurli in qualche modo in qualcosa di simile. Quindi assimilare divinità tipiche dell'ambito libico a divinità invece più greco-latine. La cosa, e per chiudere poi lascio spazio agli altri, alle possibili domande, è che questa favola, come tutti noi sappiamo, ha dato ampio spazio a rivisitazioni, perché delle più diverse, perché la mitologia ha questo grande valore di non riuscire a darti solo un senso, un significato a una storia, ma ti concede di trasformarla e di far parte di questa rielaborazione mitografica e mitologica. Senza, come dire, appunto, poterla incasellare in un'unica dimensione. Quindi c'è chi le parli l'ha impiegata, io ho fatto una parte tutta sulle rivisitazioni, oppure moderne rivisitazioni sul fatto che l'amore non si voleva far vedere perché era bruttissimo e quindi assolutamente non da vedere, oppure il tema della conoscenza che per forza implica la sofferenza per conoscere. E questo è un tema platonico anche molto importante. Questo mito si offre a diverse interpretazioni, ma come tutti i miti, però forse in particolare questo perché ha la possibilità di coniugare dei temi essenziali della vita umana, quindi l'amore, l'eros o la forza propulsiva del generare e l'anima. E tant'è che anche nel cristianesimo non è un simbolo che si perde, ma un simbolo che, come vi ho detto all'inizio, troviamo in tantissime catacombe. Viene impiegato anche nelle immagini, insomma, più possibilmente cristiane che abbiamo anche del primo cristianesimo. Non c'è una frattura da questo punto di vista. Quindi io adesso, senza entrare troppo nel particolare, perché vi lascio liberi, concludo qui e fatemi sapere se avete delle domande.
Grazie.
Questo, sei stata molto, molto, molto brava. Certo
No, grazie, grazie a te, Marcella. Se posso dare del tu, non so, posso dare del lei, non
che
come.
puoi darmi del tu.
Il tema secondo me, la cosa più affascinante della mitologia è quello che spesso si ha un'immagine, anche io stessa, quando mi hanno chiesto di scrivere di Eros e Psiche, dicevo, ok, parlerò dell'amore, cioè non sapevo bene cosa aspettarmi, no? Perché è una fiaba talmente famosa che mi sembrava che tutti gli argomenti fossero anche un po' esauriti, saturi. Invece, la cosa affascinante della mitologia è che racchiude veramente un bacino inestimabile di informazioni religiose, storico-religiose, antropologiche, veramente inestimabile. Quindi è difficile anche distinguerle, no? È difficile anche approfondirle tutte. In realtà sulla magia ci sarebbe tanto a dire, per esempio sulla parte libica, folclorica, ci sarebbe tantissimo da dire, cioè è tuttora
come dire, ci dà anche una, è interessante perché ci fornisce una, un dialogo, no? Come persone che ormai non ci sono più, sono morte, ma che avevano una visione anche del rapporto tra vita, morte, al di là, resurrezione, assai diverso dal nostro, ma con cui noi però possiamo entrare in contatto, no? Perché ci rappresentano anche a noi, cioè anche noi abbiamo questi temi, no? Di cui occuparci. Eh sì, cioè le riscritture, come forse avete anche voi in mente, cioè perché sono tantissime, io ho aperto il libro dicendo che Amore e Psiche è una coppia che in realtà viene usata oggigiorno anche per le ragioni più varie, per esempio anche le rubriche d'amore, Eros e Psiche, c'erano delle rubriche di questo tipo, come le spa lussuose, cioè ci sono diverse rivisitazioni perché il mito più che sopravvivere al tempo vive, nel senso che si prende spazi differenti. A livello invece culturale, sicuramente ci sono state le moralizzazioni all'inizio del Medioevo, quindi quelle, come dire, quella letteratura che vedeva nei personaggi delle personificazioni di altre emozioni, quindi psiche, l'anima, Eros, la passione, di quanto la passione poi tormenti, quindi anche in chiave cristiana, no? Quindi con un'ottica etica, diciamo. Così come delle proprie rivisitazioni vere e proprie, che per esempio Leopardi le usa per parlare della sofferenza della conoscenza, che è necessaria, ma al tempo stesso condanna, no? Perché il vedere, no? Il vedere il corpo, con chi si ha a che fare, poi dopo induce alla disperazione, perché la conoscenza è anche sofferenza. Le fiabe riprendono tantissimo da questo, l'amante che non si conosce, l'idea della matrigna cattiva, no? In Cenerentola c'è questa visione qui, oppure ancora, parimenti, ci sono delle bellissime anche poesie di John Keats, per esempio, per parlare di qualcosa di più etereo, che invece trasportano proprio in un'altra dimensione, che riflettono sul tema dell'amore più anche puro e del fatto che John Keats dice tu Psiche non avevi un altare nel mondo antico, perché Psiche non era una divinità venerata ovviamente, no? Perché sappiamo che è l'anima, non è una divinità. E quindi invece Eros sì, e quindi sarò io il tuo adepto, sarò io il tuo, ti fa farò io l'altare, sarò io il tuo. E quindi, oppure, per esempio, concludo, la letteratura gotica. Edgar Allan Poe ne scrive, quindi come l'anima, come controparte anche tormentata, nel senso di l'anima più gotica, no? Una compagna, insomma, che ha paura di esporsi, di essere bruciata in questo senso. Quindi veramente si adatta a diverse interpretazioni e noi stessi possiamo farne anche nascere delle nuove, se vogliamo.
Ti sento.
Pronto?
Sì, eccomi.
Ah, ok. Sì, volevo dire questo. Allora, tutti i miti che prevedono una catabasi, quindi una discesa agli inferi, sono miti in cui c'è qualcuno, un eroe, che deve incontrare una persona. Odisseo deve incontrare Tiresia, Enea deve incontrare il padre. Orfeo deve incontrare e riprendere Euridice. Qui la particolarità della catabasi non è solo il fatto che è una donna, che poi è la metafora appunto dell'anima che va agli inferi, ma No, lei non deve incontrare nessuno, ma prendere un oggetto, Persefone della regina dell'Ade, diciamo anche su questo come particolare e psiche, che è stato oggetto di studi grandissimi. Le prove sono state interpretate come una progressione di conoscenza, poi tutte le metafore che ha individuato anche Fiammetta. Tutte le particolarità, diciamo, anche fiabesche, che però non sono nuove per il mito greco, perché spesso i miti prendono elementi dalle fiabe, anche dall'Asia Minore, quindi diciamo questo non stupisce, però quello che stupisce secondo me è proprio questo fatto che nella catabasi Psiche non debba incontrare nessuno, ma prendere qualcosa, prendere un oggetto, contrariamente al fatto che, appunto, in genere negli altri miti c'è un eroe che deve incontrare qualcuno, o parlare con qualcuno, o prendere qualcuno, come appunto nel caso di Orfeo ed Euridice. Quindi io questo volevo osservare, volevo anche sapere che cosa ne pensa Fiammetta.
Grazie
Sì,
Paola, molto interessante,
grazie.
sì.
Grazie, sì, allora, assolutamente vero quello che ha sottolineato e chiaramente cioè, lei ha un incontro con Persefone, nel senso che l'offerta di fermarsi a mangiare con lei c'è e quindi un incontro c'è, però quello che forse emergeva dall'intervento correttamente, insomma, messo in luce è proprio che non è quello il fine, cioè non è. Persefone non è il fine, cioè c'è l'incontro, ma non è quello il fine, no? L'infine è prendere qualcosa e quindi sono assolutamente d'accordo ed è questa la differenza ed è particolare che appunto sia anche incarnato da un aspetto femminile, no? Quindi tutti, no? Come diceva giustamente Paola, tutte le altre catafasi maschili avevano un fine appunto, di una relazione, no? Con qualcuno, mentre lei quasi come se fosse solo il medium, no? Per una missione, tra l'altro, altrui, cioè perché in realtà sta facendo qualcosa per Venere, quindi neanche una sua iniziativa per qualcosa per lei, no? Come spesso invece avviene con i grandi eroi, cioè Orfeo va per prendersi Euridice, Odisseo va per parlare con Tiresia perché gli serve, Enea pure, no? Mentre lei di fatto va per un cofanetto, apparentemente un cofanetto di bellezza, per ordine di qualcun altro, no? Quindi il tema anche, no, dell'anima schiava, appunto, di principi differenti, più alti, quasi in quel stesso modo che è appunto Venere. E scusate se ne approfitto, ma quindi grazie dell'intervento molto interessante, giusto, corretto, che anche Marina ha fatto la domanda a proposito comunque di cose simili, la curiositas punita di Psiche ne stabilisce la sua inferiorità rispetto alla conoscenza maschile? Una domanda molto pertinente, interessante. Io ho fatto un capitolo su un paragrafetto sulla curiositas, mettendolo in paragone con quella di Odisseo, no? Perché noi tutti diciamo, beh, ok, viene punita questa curiositas, però in effetti uno degli eroi greci più famosi, più celebri, è il principio stesso della curiositas, no? Odisseo, no, è curioso, viaggia, no? Quindi perché lei viene chiamata da Apuleio per questo ingenua, mentre invece di Odisseo invece no, no? In realtà dobbiamo ricordarci due cose. La prima è che comunque Odisseo sa anche difendersi dai rischi della curiositas, cioè in testa degli inganni, quando lui vuole sentire il canto delle sirene, però sa benissimo come fare a accedere a quella conoscenza pur tutelandosi. Quindi in qualche modo c'è in Odisseo una dimensione diversa che è la scaltrezza e l'astuzia, che però, badate bene, veniva comunque criticata anche nel mondo antico, perché Virgilio non è contentissimo di questo modello eroico di Odisseo che riesce a espugnare Troia. Vabbè, per il mondo virgiliano, ovviamente Troia è l'inizio, no, dei troiani e quindi di Roma, no? Però viene criticato per questo, perché tu vinci non secondo appunto il principio eroico di combattimento e gloria sul campo, ma perché inganni l'altro, l'avversario, no? Quindi anche la curiositas di Odisseo, benché in qualche modo valorizzata, già nel mondo antico c'erano delle voci dissonanti rispetto a questa modalità. E di certo, però, forse quello che emerge di più è che la curiositas maschile è una curiositas che appunto ha anche negativamente, però ha delle armi come dire, vantaggio per tutelarsi dalle possibili conseguenze. Quella femminile sembra sempre un po' il frutto di un'ingenuità, per esempio Pandora, avete tutti presente, no? Il fatto che lei apre questo vaso, nonostante le sia stato detto di non farlo, quindi un po', come dire, una curiosità un po' fine a se stessa, perché non è in grado di vedere oltre, no? Alla possibile l'esito, no? Nefasto che può, vuol dire, derivare da questo gesto, quindi io risponderei un po' così, che comunque la differenza c'è, pur comunque non per forza essendo il modello di Edizio più valoroso, ecco, c'è un libro bellissimo di Monica Cent'anni su Odisseo sotto accusa, io su questo consiglio, insomma.
Grazie.